Resto presto. Torniamo in onda alle 8:13 di questo mercoledì 9 settembre e il primo dei nostri approfondimenti è l'incontro, confronto che c'è stato ieri durante la festa di AVS a Roma tra i quattro, diciamo, esponenti del campo largo, esponenti principali.
Primi quattro,
diciamo. I primi quattro, diciamo, poi gli altri arriveranno.
Forse.
Chissà, forse. Lì a seguire il dibattito c'era Anna Bredice, che adesso è al telefono con noi. Buongiorno Anna.
Sì, buongiorno.
Buongiorno. Allora, l'incontro di ieri aveva come titolo Prima le idee. Insomma, la prima cosa che ti chiediamo: che idee sono uscite da questo incontro?
Sì, devo dire che le idee ci sono e sono tante, ne hanno discusso e insomma, se si deve parlare di programma, insomma, un inizio e anche abbastanza sostanzioso di programma c'è e ne hanno discusso, si sono trovate, diciamo, molte sintesi, alcuni temi continuano ad essere un pochettino divisivi, come si dice, tra questi anche il sostegno all'Ucraina, c'è ancora un piccolo particolare che li divide, cioè cosa fare adesso, come continuare adesso, se sostenere l'Ucraina con le armi oppure no. Per il resto, appunto, sul tema tutti concordi sul fatto che ci sia bisogno di un'Europa molto più forte e che l'unica svolta è quella negoziale, e su questo, insomma, anche come dire, non si è parlato molto di armi, non c'è stato, come è avvenuto a Napoli, quel colpo di scena, diciamo, che non se ne doveva parlare.
Ma a Napoli la contestazione,
fuori,
diciamo, no?
La contestazione durante la manifestazione.
Esatto, erano allora, cioè è stato veramente, possiamo dire, anche un fallimento quell'incontro, perché poi ne doveva seguire un altro a Padova ed è stato annullato un po' perché c'era la legge elettorale, ma soprattutto perché era avvenuto questo. Allora, appunto, la contestazione dei disoccupati, poi quel graffio, possiamo dire, di Conte, che non era concordato, che appunto aveva detto che basta armi all'Ucraina, e questo aveva un po' raggelato il clima, perché di temi non ne avevano ancora parlato. Invece ieri, diciamo, è andato tutto molto molto bene, insomma, cioè perché hanno tirato fuori argomenti e anche proposte, perché poi questo è devono mettere nero su bianco, e la piazza era quello che era, questo che chiedeva, no? Proprio prima le idee, era proprio questo, prima dei nomi, diciamo, che cosa diteci, che cosa volete fare, anche perché si è fatta pure sentire la piazza ieri con Sbrigamos, continuavano a dire in parlata romanesca ai quattro esponenti, come dire, fate presto il programma, anche i nomi se volete, ma soprattutto le idee, il programma, non dividetevi, unità, continuavano a dire, e quindi, insomma, trovate un accordo, ecco, questa era la cosa. E quindi, insomma, devo dire che il confronto è stato positivo tra i quattro. Naturalmente, come dicevate voi da studio, l'allargamento, perché è chiaro che per vincere forse bisogna imbarcare qualcun altro, ecco, in questo campo largo, Renzi in particolare, lì, anche se non c'è stata nessuna esclusione, però chiaramente le posizioni sono molto molto diverse, ecco, se Schlein apre in qualche modo, insomma, aperto a Renzi, Conte non si fida assolutamente, ecco, non si fida, non chiude le porte, però dice la legislatura deve se andiamo a governare dobbiamo durare tutti gli anni, ecco, tutto il tempo, e quindi le persone devono essere affidabili. Allora, possiamo sentire, c'è cioè delle voci, un paio di voci che ho raccolto prima che cosa chiedevano, che cosa si aspettavano e anche dopo. Cominciamo col prima, una donna militante di AVS, di Sinistra Italiana, che era lì, aspettava di sentirli, e una militante da tantissimi anni.
Cosa mi aspetto? Che diano un segnale forte, soprattutto per quelli che sono delusi da questo modo di fare politica, che ormai è diventato solo un palcoscenico, chiamiamolo così. Ancora credo che la sinistra possa fare qualcosa di buono e spero che, oltre al nome del leader che dovrà condurre, diciamo, la coalizione, io punterei molto sui programmi, quindi partire dai programmi, quindi tutti i punti che abbiamo in comune, partire da quelli e poi decidere chi sarà il leader che, diciamo, che potrà poi condividere il programma e portarlo avanti insieme a tutti gli altri. Vedo tanti giovani, spero che i delusi possano veramente avere delle risposte dai quattro leader, anche se non so quale sia la ricetta magica per poter convincere chi non va più a votare.
Perché questo poi è
il problema, è quello, perché,
grande,
sì, perché poi tu non puoi sapere il 40% della gente che si astiene, non puoi sapere come la pensa.
E ad esempio in Germania molti degli astenuti hanno votato FD, questo partito
infatti questa cosa è preoccupante, anche se è vero. Tutti dicono è come il Molise, per carità, dice chi si preoccupa di quello che succede in Molise, però è un segnale del quale va tenuto conto. Questo vigore per la destra, cioè, a me spaventa, sinceramente, mi spaventa molto perché ho due figlie e penso a loro, perché tanto io ormai mi è rimasto, diciamo, so meno gli anni che mi sono rimasti da vivere, quelli che ho vissuto, però penso a loro, che cosa c'è, che cosa gli lasciamo a questi ragazzi, come se lei pensa anche al discorso del clima. Quindi spero veramente che questa volta riusciamo a dare il segnale di essere uniti, e quindi comunque dà un po' di speranza ancora a chi pensa di essere di sinistra.
E questa era Nicoletta, la prima militante
Esatto,
intervistata. Vuoi sentire? Sentiamo anche Edoardo il dopo incontro?
Sì, sentiamolo. Ecco, poi chiaramente c'è molto rumore, diciamo, dal palco, perché era appena finito, per cui avevano preso la parola e c'era un'attrice che stava cominciando il suo spettacolo, quindi c'è un po' di rumore di fondo, però sentiamolo.
Che cosa pensate del dibattito? Com'è andata?
È andato, diciamo, bene. Ovviamente siamo nelle fasi preelettorali, insomma, siamo in una fase in cui il programma si deve costruire, sicuramente ci sono in qualche modo delle posizioni anche differenti che vanno sicuramente assorbite, però sono personalmente contento perché comunque la linea è chiara, cioè sul 90%, 95% dei temi effettivamente ci siamo. Spero personalmente in una comunicazione un pochino più concreta a volte, perché a volte ci si perde un po' nella retorica e mi dispiace perché poi in realtà sulle tematiche ci siamo, quindi se si spingesse su quello e si spiegassero, se snocciolassero anche meglio certi temi, secondo me le elezioni si possono vincere.
Insomma, programmi, se si
richieste di
snocciolassero i temi.
concretezza.
Esatto, questo. E diciamo i tempi si avvicinano anche perché comunque si diceva dopo l'estate ci siamo, adesso mancano ancora degli appuntamenti. Ecco, Schlein ha tolto, diciamo, tutta quell'attesa rispetto al discorso che farà a fine settimana, quando chiuderà la festa dell'unità. Ha detto: beh, ripeterò più o meno queste cose. Chi le chiedeva appunto se ci sarà qualche annuncio importante, ha detto no. I temi sono questi, ecco l'annuncio, si è parlato per tutta l'estate appunto di primarie, di nomi, eccetera. Ieri non ne hanno parlato, Conte non ha, come dire, non ne ha parlato come nei termini in cui l'ha fatto nelle interviste durante l'estate. Si è molto autopromosso, insomma, Conte, nel senso che ha parlato di uno dei migliori governi di sinistra che ci sono stati per quanto riguarda appunto le cose fatte, citando il suo, insomma, e quindi insomma si è un po' autopromosso come leader. Poi per il resto appunto di nomi, di primarie non era, non, non, non non è uscito fuori né un nome né altro, ecco l'allargamento ad altri, tra cui i centristi, Renzi, questo sì, e poi appunto di date, quindi soprattutto quella dei 5 Stelle, 19 e 20, chiuderanno il loro percorso che è durato parecchi mesi sui temi, come fanno solitamente nelle varie città, nelle varie modalità, e quindi poi
dopo il 20 settembre.
E dopo il 20 settembre, ottobre si dovrebbero incontrare per un programma, e Bonelli, la cosa nuova, insomma, è che propone, come dire, una consultazione alle parti a tutta la società del programma che loro scriveranno, quindi insomma una presentazione, una discussione di questo programma, e solo dopo, diciamo, arriveranno le primarie per decidere il leader. Questo poi naturalmente dipenderà anche da quello che accadrà, cioè se si avvia verso una conclusione della legislatura in primavera oppure no, perché se si va a conclusione normale ad ottobre, è vero anche che se si sceglie ora un nome, quel nome poi dovrà essere per tutta la campagna elettorale per un anno intero, insomma potrebbe anche bruciarsi, come dire, quindi si aspettano gli eventi, soprattutto una legge elettorale che Schlein spera ancora che possa essere bocciata, e comunque insomma la piazza chiede unità e programmi e idee subito.
Grazie Anna Bredice, le chiediamo tutti, grazie. In effetti, grazie.
Sì.
Buona giornata, grazie per essere stata con noi.
Grazie Anna anche per le voci, a proprio di legge elettorale dobbiamo parlare, perché questo succede, cioè la nuova norma ribattezzata Melonellum arriva oggi al Senato, il rush, il voto finale il 15, il cambiamento, non più il ballottaggio eventuale con l'emendamento forse. Con l'emendamento Pera, ma insomma proviamo a capire cosa sta discutendo con Gianluca Passarelli, docente di scienza della politica alla Sapienza di Roma. Buongiorno professore.
Buongiorno a lei, radioascoltatori, grazie.
Buongiorno professor Passarelli. Allora, può essere che il famoso ballottaggio che sta creando tanti problemi all'interno proprio della compagine della destra venga ritirato come proposta, e può essere anche che cambi la soglia per l'assegnazione del premio di maggioranza? Quali sono le sue considerazioni su quello che potrebbe avvenire oggi?
Ma le considerazioni sono che abbiamo un ministro a ramo che è completamente inadeguata al ruolo, cioè l'onorevole Casellati, cioè non ha contezza di ciò che ha di fronte, perché si parla di sistema elettorale dove il sostantivo importante è sistema, cioè deve avere un'articolazione, deve avere una ratio, deve avere una finalità, un obiettivo, e non c'è un sistema elettorale cosiddetto perfetto, è un'espressione inutile dire perfetto, bisogna capire che cosa si vuole raggiungere. Ora, la stabilità è evidente che non si raggiunge solo con il sistema elettorale, tant'è che il governo Meloni è quello più longevo della storia repubblicana, pur con un sistema elettorale tanto criticato. La governabilità poi è diversa, perché la governabilità, cioè le cose che faccio e come le faccio, dipende dalla capacità del governo, dalla capacità dei partiti, dalla coesione dei gruppi parlamentari. E invece qua stiamo surrettiziamente provando a introdurre una riforma della forma di governo, cioè una riforma costituzionale, cioè torniamo alla vecchia idea del premierato, che non è stata perseguita solo perché dopo l'uccisione in culla della riforma sulla giustizia non si è proceduto verso una riforma costituzionale che avrebbe implicato una nuova consultazione referendaria. È tutto qua la partita, poi quella che lei ha giustamente menzionato, però sono dei dettagli per distrarre l'opinione pubblica, perché ad esempio le preferenze che vorrebbero reintrodurre oggi al Senato, che sono state sonoramente bocciate alla Camera e che qualora venissero reintrodotte implicherebbero un nuovo passaggio parlamentare alla Camera stessa, sono delle preferenze false. Perché se siamo noi tre, cioè io e voi due candidati, ma io sono il capolista e non partecipo alla gara con voi due per le preferenze, vuol dire che le preferenze sono fasulle. Pardon, e siccome un partito, i partiti medio-piccoli eleggono un solo candidato, entra il capolista. Poi non c'è la parità di genere, cioè siccome i maschietti sono più arroganti, più forti, più furbi, mettono le candidate donne dietro e quindi assolutamente il numero di donne parlamentari sarà più basso di quello che abbiamo oggi. Poi abbiamo il cosiddetto premio di maggioranza, cioè 70 parlamentari tra i deputati nominati, praticamente il 20%, che sommato ai capilista significa che abbiamo praticamente metà del Parlamento nominato. Quindi quello che succederà oggi al Senato è fumo negli occhi, perché abbiamo una legge che è contro la logica, contro la Costituzione e contro i cittadini.
Parole molto dure, professore. C'è un'opposizione all'altezza? C'è una consapevolezza o c'è una sottovalutazione, una classe politica come dire, che pensa ad altro?
Ma io penso che ci sia nelle opposizioni complessivamente una consapevolezza di questo pericolo. In parte c'è anche forse più silenziosa in una piccola quota della maggioranza, che però è costretta a votare, tra l'altro disconoscendo anche un richiamo, perché non ha, diciamo, potestà normativa, della Commissione di Venezia, del Consiglio d'Europa. Ora io capisco che l'Europa è vista come fumo negli occhi dal governo Meloni, però la Commissione di Venezia ha ammonito l'Italia anche per casi precedenti, perché non è la prima volta che la legge elettorale viene modificata nell'anno precedente alla fine della legislatura. Questo è sconsigliabile. Perché è sconsigliabile? Perché comunque cambia il gioco, le regole del gioco poco prima di iniziare la partita. Questo non va bene. Poi si era parlato addirittura del ballottaggio, cioè solo l'idea di evocarlo è veramente strano, per essere gentili, è veramente strano, perché il ballottaggio non esiste al mondo. Cioè se uno prende un manuale vede che non esiste al mondo, perché il ballottaggio è utilizzato solo per eleggere cariche monocratiche, ad esempio, non so, in Francia il prossimo anno si avrà il ballottaggio perché è per eleggere il Presidente della Repubblica. Quindi noi vorremmo modificare la Carta Costituzionale facendo entrare dalla finestra ciò che non riusciamo a far entrare dalla porta. Quindi il ballottaggio, il premio di maggioranza è una cosa veramente senza senso, perché finché abbiamo un sistema parlamentare i governi si fanno e si disfano in Parlamento, cioè bisogna che i parlamentari abbiano l'accordo. Poi c'è una parte, a proposito di classe dirigente, c'è una parte che io chiamo la sinistra per la destra, che sta propalando quest'idea del rischio del pareggio, ma non c'è nessun rischio del pareggio, perché quando c'è un Parlamento e ci sono e i cittadini elettori si esprimono democraticamente, bisogna accettare il risultato e in Parlamento si decide, se si ha la forza, di trovare un negoziato e trovare un accordo. Se non ce la si fa, ci sarà un Presidente della Repubblica, che viene bellamente dimenticato in questa proposta di legge, introducendo l'indicazione forzosa del capo della coalizione, tra l'altro capo, mentre in Costituzione c'è Presidente del Consiglio dei Ministri, che è diverso da capo, e quindi c'è quest'idea di investitura diretta, ma nessun problema. In sintesi, il problema dell'Italia, della stabilità, della governabilità, è la debolezza dei partiti, cioè i partiti sono deboli, hanno pochi iscritti, non c'è una legge che li regoli cosa devono fare, quindi all'interno di questi partiti, che spesso sono a destra e a sinistra, fatti da…
Professore, abbiamo il giornale persone. Radio.
Ne dobbiamo interrompere, lei è chiarissimo, ci è stato utilissimo e la ringraziamo molto.
Buon lavoro.
Grazie, professor Gianluca Passarelli, la linea al giornale radio.
Resto presto.
Ritorniamo in onda alle 8.37, Claudio Iampaglia, Cinzia Poli per Presto Presto, il nostro secondo approfondimento. Notizia di oggi che leggevamo dai quotidiani è questo fronte internazionale di 12 paesi che in qualche modo si oppongono alla politica di Netanyahu, tra questi 12 paesi l'Italia non c'è. Altra notizia di oggi è che oggi in Commissione Affari Costituzionali alla Camera si parla del famoso disegno di legge sull'antisemitismo. È un dibattito che va avanti ormai dal 2024, è una proposta, il testo insomma è il frutto del lavoro congiunto di esponenti sia di destra che di centrodestra che di centrosinistra. Ci sono Gasparri, Del Rio, Sensi, Casini, Romeo, Balboni. Insomma, oggi si parla di questo per capire meglio di che cosa si tratta.
E si parla anche delle opposizioni in piazza, in 250 associazioni che contestano questo disegno di legge.
Volevo partire dal disegno di legge. Ne parliamo con Anna Foa. Buongiorno Anna.
Buongiorno.
Buongiorno, Anna Foa, storica, saggista, insomma, ha scritto libri fondamentali su Israele.
Gli ultimi due sono Mai più del 2026 e Il suicidio di Israele del 2024, sempre per la terza, ricordiamo anche sempre gli ebrei in Italia nel 2022.
Partiamo da questo, Anna Foa, cosa c'è in questo disegno di legge, in questo testo?
Ma in questo testo c'è soprattutto, questa è la cosa essenziale, un richiamo a una nozione di antisemitismo che copre altre cose, cioè che è sostanzialmente la nozione prevalente in molti paesi, non solo europei, certamente anche negli Stati Uniti, è la nozione varata dall'AIRA, un'associazione di memoria ebraica che ha poi varato questa nozione, che ha voluto arrivare in un momento in cui si pensava che l'antisemitismo stesse cambiando, ci fosse un nuovo antisemitismo, ha una diversa definizione di antisemitismo. La definizione dell'AIRA, che è accettata, come dicevo, da molti paesi e che è alla base di questo disegno di legge, cioè in sostanza viene considerato antisemitismo tutto quello che tale viene definito da questo disegno di legge, e questo è il vero problema, non tanto una nuova legge contro l'antisemitismo che non si occupa di tutto il resto delle forme di razzismo, ma soprattutto questa definizione è una definizione che praticamente blocca qualunque critica, non tutte forse ma in gran parte, allo Stato di Israele e alla sua politica, e che determina delle situazioni molto strane, per esempio il fatto che la politica israeliana sarà l'unica, se questo disegno di legge passa, ad essere coperta, diciamo, dalla protezione della lotta contro l'antisemitismo, cioè qualunque cosa possa fare Israele e che abbia fatto anche il genocidio a Gaza, in ogni caso attaccarla è una forma di antisemitismo. Ora è evidente che una cosa del genere innanzitutto è assolutamente anomala nel panorama politico e anche nel panorama culturale, e poi susciterebbe antisemitismo invece di reprimerlo, di impedirlo, ecco, e quindi questo. Inoltre possiamo pensare, non è un caso che siano proprio molti intellettuali, molti docenti universitari, molti docenti delle scuole a avere stilato proteste contro questo disegno di legge, possiamo pensare a cosa succederebbe, che so io, a un dottorando che faccia un dottorato sul conflitto israelo-palestinese, che si trovasse a dover discutere nel suo dottorato di questi temi e ricadere sotto le definizioni di antisemitismo varate. Sono definizioni che non portano, cioè era nel disegno di legge precedente, prima della fusione con gli altri, che non portano a conseguenze legali e penali, che però dobbiamo immaginarci cosa vuol dire lo stigma di essere considerati antisemiti anche oggi, che invece mi sembra che l'antisemitismo stia rinascendo anche a destra, come vediamo in Germania.
Eh sì, perché poi la cosa strana, ma poi magari ci arriviamo dopo, sono gli occhiali, no, con cui guardiamo anche la realtà, l'attualità da una parte, e per gli occhiali con cui guardiamo la storia. Allora proviamo a fare dell'ordine, appunto, storico. Se io dico antisemitismo, antisionismo, condanna delle politiche del governo israeliano, in che relazione stanno queste tre cose? Perché poi i temi del dibattito sembrano legarle, queste tre cose. Dove sono legate e dove sono separate?
Nonostante il disegno di legge, ma addirittura la definizione dell'AIRA, dica che questo non vuole impedire tutte le critiche politiche al governo israeliano, resta il fatto che questa definizione di antisemitismo sovrappone antisionismo e antisemitismo. Tutti gli esempi che vengono dati in questa definizione dell'AIRA sono quasi tutti, la maggioranza, sono esempi che riguardano Israele. Faccio solo un esempio: viene considerato antisemita fare un riferimento, fare paragoni, sto proprio leggendo la definizione dell'AIRA, fare paragoni fra la politica israeliana contemporanea e quella dei nazisti. Questo vuol dire che non si può fare nessun riferimento, che tutto questo, qualsiasi riferimento, che so io, ai bambini che muoiono di fame a Gaza, ai bambini uguali a loro che muoiono di fame nel ghetto di Varsavia, viene considerato antisemita. Io credo che sia un limite alla libertà molto forte, che va molto al di là di quello che dicono quanti possiamo rinunciare a un pezzettino di libertà per combattere l'antisemitismo. Qui non è un pezzettino, è proprio la libertà di discutere e di criticare. Quindi antisionismo inteso nel senso di critica al governo israeliano, critica a quanto viene compiuto oggi nel nostro mondo da Israele, viene considerato uguale a antisemitismo e viene tacciato di antisemitismo. Quindi abbiamo collegato questi tre termini. Poi è evidente che la definizione dell'AIRA mette le mani avanti e dice: non vogliamo con questo limitare tutte le critiche al governo di Israele, ma in realtà poi negli esempi questo appare invece come l'obiettivo principale. E non è un caso che sia stata negli Stati Uniti molto sollecitata dalla maggiore organizzazione ebraica filo-israeliana, l'AIPAC, e che sia stata usata da Trump per colpire le università nel momento, nel 24, delle grandi manifestazioni dopo all'inizio della guerra a Gaza, guerra chiamiamola insomma, dello sterminio, del massacro a Gaza.
Appunto, per quello che diceva lei, che oggi alle 13 è stata promossa una mobilitazione davanti a Montecitorio e anche in altre 30 piazze da più da 250 sigle e associazioni, appunto perché si crea alla fine questo paradosso che la difesa dei diritti umani, come possono essere i diritti umani dei palestinesi, alla fine diventa un reato. E questo è un paradosso.
La fine diventa un reato, il che, se si vuole combattere l'antisemitismo, a mio avviso lo solleciterà invece al massimo, perché a questo punto sarà molto difficile fare la distinzione fra gli ebrei che non appoggiano Israele e quelli che l'appoggiano, fra quelli che gli attivisti che in Israele rischiano la vita tutti i giorni per legarsi ai palestinesi e aiutarli, e quelli che invece appoggiano Netanyahu. Tutto diventerà un enorme mare in cui tutto è uguale e tutto è antisemitismo.
Quali possono essere a questo punto, secondo lei, le contromisure per una questione che sta diventando anche davvero tossica, posso dire questa parola, per il dibattito pubblico? Perché c'è un confronto su un testo tra persone che dicono che il testo è interpretabile in maniere completamente diverse, quindi insomma abbiamo un problema, sì, anche di parole, di lettura.
Sì, ma io credo che le persone che dicono questo non mettono in discussione così fortemente la definizione dell'AIRA, ma mettono invece in discussione il fatto che il testo si opponga, sia in qualche modo limitativo della libertà di espressione. Ora, e che quindi invece la lotta contro l'antisemitismo abbia la priorità anche su alcune possibilità di limitare in parte la libertà di espressione. Io non credo che sia questo il problema. Io credo che qui si arriva a definire antisemitismo la critica di Israele, appoggiandosi alla definizione dell'AIRA. Quindi io credo che qualunque testo avrebbe dovuto appoggiarsi a altre definizioni dell'antisemitismo, come quella successiva, quella dell'AIRA del 16, quella successiva del 21 di Gerusalemme, fatta da 200 studiosi di storia degli ebrei, di antisemitismo, dell'Università di Gerusalemme, dell'Università americana, o altre definizioni come la Nexus, oppure forse semplicemente rinunciare al testo, rinuncia che è stata fatta in Francia sugli stessi temi e con la stessa opposizione più ampia, perché il mondo ebraico è più ampio in Francia.
Ecco, quindi degli esempi ci sarebbero da seguire. La ringraziamo molto, Anna Foa, per essere stata con noi. Grazie, professoressa.
Grazie, grazie.
Buona giornata.
She walks kind of funny, I think she knows. Day by day by day, our love grows. She's a lantern in the night, she's out of sight.
Questi sono i Greta Van Fleet.
Certo.
Quelli che ricordano tanto i Led Zeppelin.
E Flower Power.
Flower Power, perché di questo parliamo. Ieri, quando abbiamo letto quell'articolo sul Giorno, siamo rimasti così colpiti da questa figura.
Io ho bisogno di supereroi. Io ho bisogno di supereroi. Supereroi popolari, supereroi. Un po'. Hai presente come Posaman, che è stato il mio ultimo supereroe?
Sì.
Adesso ne ho un altro.
E lui, è lui. Piantaman.
È Piantaman.
Buongiorno Piantaman.
Buongiorno.
Buongiorno. Io non so come la nostra Luisa Nannipieri sia riuscita a scovarla, forse le ha fatto degli agguati, orticoli, non sappiamo, visto che lei si difende con l'anonimato. Si difende, ma poi in realtà c'è poco da difendersi, perché le sue azioni in realtà sono positive. Lei va in giro e pianta ortaggi nei terreni incolti, se ne prende cura e poi ha creato anche un punto di scambio dove insomma ci si possono scambiare verdure e cibi in disavanzo. Quindi insomma è una mossa anche a favore di chi non si può permettere la verdura, che come dicono tutti quando vanno dal fruttivendolo, sembra di essere dall'orefice.
Beh sì, allora intanto sono contento che mi ha scovato, anche, e non è facile chiamare un supereroe al telefono,
no, infatti. Il piantamen segnale, tipo il bat segnale.
Sì, allora diciamo che è stata una cosa che ho cominciato in questa primavera e ha preso piede. È piaciuta l'idea alla gente, sicuramente aver utilizzato questa storia del supereroe ha colpito un po' l'immaginario.
Lei si muove intorno a Vigevano, giusto?
Sì, anche perché bisogna pensare che quando si pianta poi bisogna bagnare.
Esatto.
E io ho fatto un'estate devastante con la macchina piena di taniche d'acqua, andare in giro a correre dietro, a bagnare a destra.
Ma quindi lei poi li segue i campi, non è che solo guerriglia gardening, no, cioè lei non è che semina e fa l'atto di guerriglia gardening che andava di moda un po' di anni fa.
Quella è una cosa un po' figa, però poi le piante vanno seguite. Perché adesso non voglio entrare nella politica, però vi dico, adesso hanno preso tanti fondi per piantare tante piante in giro, ma le hanno abbandonate e tante sono morte, perché le piante vanno seguite, cioè specialmente in un'estate come questa, cioè non si può pensare di piantare l'alberello e fuggire, bisogna piantare l'albero, sì, ok, non voglio dare il messaggio che non bisogna farlo, però bisogna poi andare a vedere, bisogna starli dietro, perché le piante hanno bisogno. Specialmente i primi periodi.
Lei poi le segue proprio in maniera quasi personale, dà anche dei nomi, l'anguria Marisa, l'oleandro Jennifer, sì. Cioè il piccolo gesto Gregorio di cui abbiamo seguito le storie su Instagram. Lei si prende proprio cura di ogni singola pianta. Poi questa sua attività di supereroe, diciamo così, orticolo, sta prendendo piede, tanto che a quanto ho visto sta per fare un corso per supereroi piantatori di verdura.
Cioè per diffondere, fare massa.
Tanti piccoli supereroi.
Alla fine è stata talmente una cosa romantica il fatto che non sanno chi sei, la maschera, io poi vado a fare dei recuperi notturni a casa della gente, non mi faccio vedere, insomma è una cosa che è un po' magica, no? Questa magia ha colpito tante persone. Queste persone, tanti mi hanno scritto, perché poi vedi, il messaggio che vorrei dare è questo qui. Noi spesso ci lamentiamo e troviamo da dire un po' a tutti, specialmente nelle realtà piccole, c'è brutta gente, no, c'è tantissima bella gente, c'è più bella gente che brutta gente, sicuramente. È che questa bella gente è chiusa in casa e bisogna andarli a stanare.
E come, insomma, e come ti trovano?
Beh, io sono profili social, Facebook, Instagram, così mi scrivono su Messenger.
E quindi devi dirci come? Cioè, scrive Piantaman su Messenger?
No, c'è Instagram.
Sì, su Instagram.
Messenger nel senso su Facebook.
Certo.
Tramite Facebook o Instagram mi scrivono. No, forse ecco, forse i giornalisti mediamente mi scrivono su Instagram.
No, no, quello sì, ma intendevo, siccome ci saranno dopo questa intervista che rende ancora più famoso tutta la situazione.
Ah, certo.
Esatto, perché tu hai un'icona, c'è proprio il nome Piantaman, cioè c'è proprio, è
sì,
una
diciamo
definizione.
Io quando pianto una pianta in giro metto il mio stick col mio simbolo come la firma di Zorro, no?
La P di Piantaman, esatto.
Così sanno chi denunciare.
Ecco. E poi c'è questo punto di incontro che mi piace molto, punto di scambio, sotto cui ci si scambiano semi, sì, piante e anche bigliettini di ringraziamento a Piantaman.
Sì.
È piaciuto
allora,
molto.
Intanto il 26 di settembre incontrerò tutte queste persone che mi hanno scritto, che hanno voglia di mettersi in gioco. Allora ho pensato che era bene intanto incontrarli e conoscerci.
Lanciamo l'appuntamento allora, il 26 settembre,
sì,
dove?
Nella piazzetta della Sforzesca, che è una frazione di Vigevano, che c'è un famoso colombarone che è la prima... diciamo che è la prima costruzione che gli Sforza hanno fatto come azienda agricola.
Dove siamo andati io e te, cara Cinzia Poli?
Ah, siamo andati lì
nella nostra staffetta Caccia al Tesoro, siamo andati esattamente
alla
Sforzesca, lì.
Bravo. È vero, ecco. Non c'era ancora niente, era abbastanza brullo ai tempi.
Ecco, no, ma infatti io me la sono un po' presa a cuore e durante le vacanze ho creato anche un piccolo gruppettino, io ero in vacanza, ho detto chi è che va a bagnare e 6 o 7 anime gentili si sono prestate, perciò adesso siamo già in 5 o 6 che stiamo, diciamo, curando la zona, non sono più da solo da un mese.
Allora, Piantaman è un eroe orticolo di provincia, che non fa marketing, che non ha, no, come dire, formazioni propagandistiche alle sue spalle,
no,
che diffonde generosità e solidarietà orticola, punto, no?
Ma no, ma sai, noi abbiamo un bisogno incredibile di cambiare marcia. Noi non possiamo solamente ascoltare le cose negative, abbiamo bisogno di dare anche agli altri,
fare.
Dobbiamo liberarci di fare in primis. Perciò non possiamo continuare a usare la scusa che deve farlo quello, deve farlo l'altro, il comune, l'assessore. Tu devi sporcarti le mani, fallo tu. Cioè, il concetto è questo: se hai una pianta davanti a casa che sta morendo, anche se del comune, buttali un secchio d'acqua, no? Preferisci vederla morire?
Comincia col secchio d'acqua e poi...
Secchio d'acqua, non c'è bisogno di fare dei miracoli. E poi il discorso è che dobbiamo renderci conto che c'è un mucchio di gente che è anche in difficoltà economica. Mm. Perciò, vedi, io... incontrerò queste persone e dirò anche queste cose qua. Io di lavoro viaggio e spesso passo davanti delle file di gente che entra in Caritas a prendere la borsa e in queste file ci sono delle mamme con i bambini. Noi non possiamo non vederle, capito? Non possiamo far finta di niente. Io ho pensato, ma magari il modo per tutelare anche un po' la privacy è creare un punto di scambio in una strada un po' defilata, magari all'inizio della campagna, in modo che anche la mamma, mentre si fa un giro con i suoi bambini, ci sono 3 pomodori, se li porta a casa, capito?
Sono dei semi, sono dei semi gettati.
Semi
vedremo,
di Piantaman, grazie.
Vedremo chi li raccoglierà. Sì. Grazie Piantaman, grazie, buona giornata.
Grazie, buona giornata, grazie.
Faccio.
Cosa fai dopo Piantaman?
Non lo so, una rimasta.
Dai.
Una rimastina. Allora, dopo le polemiche al convegno sulla sicurezza urbana del 18 settembre a Torino col generale Vannacci, non sarà presente il questore e si precisa che non varrà come attività di aggiornamento professionale per gli appartenenti alla Polizia di Stato. L'aveva venduta così anche a Mario Monti, tra l'altro. Sennò col cavolo che ci andava a parlare. Va bene, ci vediamo domani, Claudio?
Ma certo che ci vediamo domani. Dove vuoi andare? Ormai
è
ricominciata. Ormai siamo qua, no? Basta, dai.
A domani, ciao Claudio.
Fattene una ragione.
Sì. Buona giornata a tutte e a tutti. La linea passa Massimo Bacchetta. Tutto scorre. Ciao.